Buonasera e benvenuti cari amici di Visione TV. Ecco, scusatemi che mi ha squillato il telefono proprio mentre partivamo in diretta. Ecco, insomma, un certo tempismo. Grazie per essere con noi al nostro consueto appuntamento della sera. Oggi parleremo della visita in Ucraina del presidente dell'Ungheria Orbán, una visita molto importante. Vi presento i miei ospiti, a cominciare da Gianmarco Landi. Ciao Gianmarco.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
E con noi anche Stefano Orsi.
Ciao Francesco, ciao Gianmarco, buonasera a tutti.
Marco Della Luna.
Buonasera.
Il primo servizio è sempre di Lilli Golub.
Orbán chiede a Zelensky di cessare il fuoco. Il giorno dopo aver assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, oggi il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha fatto una visita sorpresa a Kiev, allo scopo di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È senz'altro la prima visita di Orbán a Kiev dall'inizio del conflitto russo-ucraino a febbraio 2022. Secondo Reuters, è addirittura la prima visita di Orbán a Kiev da più di 10 anni. Stando alle principali agenzie di notizia, i due leader hanno discusso aspetti delle relazioni tra Budapest e Kiev, tra cui i diritti della minoranza ungherese in Ucraina. Orbán ha inoltre chiesto a Zelensky un cessate il fuoco per accelerare i negoziati di pace con la Russia. Le parole di Orbán si trovano sull'edizione russa della BBC, che a sua volta cita il video di una conferenza stampa odierna pubblicato sui media ucraini. La guerra ha un impatto molto intenso sulla sicurezza dell'Europa, ha detto Orbán. Apprezziamo molto tutte le iniziative del presidente Zelensky per raggiungere la pace. Queste iniziative richiedono molto tempo. A causa delle regole della diplomazia internazionale sono molto complicate. Ho quindi chiesto al signor presidente di pensare se potremmo andare in un modo leggermente diverso, e cioè cessare il fuoco e poi continuare i negoziati. Sempre secondo l'edizione russa della BBC, Zelensky non ha risposto esplicitamente a questa richiesta, ma si è limitato a scrivere sui social che tutte le questioni discusse oggi possono diventare la base per un documento di cooperazione bilaterale tra Ucraina e Ungheria. Prima di incontrare Orbán, inoltre, Zelensky aveva dichiarato che si aspettava di discutere con lui di come garantire una pace giusta e duratura. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato di non avere aspettative sulla visita di Orbán a Kiev. L'Ungheria ha assunto la presidenza del Consiglio UE e deve svolgere i suoi compiti per quanto riguarda gli interessi di Bruxelles più che gli interessi nazionali ungheresi, ha detto Peskov rispondendo ai giornalisti. Ma ha aggiunto: Orbán è ben noto come un politico che sa come difendere gli interessi del suo paese in modo molto duro.
Allora, comincio proprio da Gianmarco Landi, che evidentemente conosce bene Orbán, anche i suoi rapporti con Trump. Ecco, cosa significa questa visita a sorpresa a Zelensky adesso, in questo momento?
Beh, significa molto, Francesco, perché in questo preciso momento c'è una situazione molto particolare, di grande debolezza di tutti i leader dell'Occidente, a cominciare da Macron, che voleva addirittura fino a qualche giorno fa fare guerra direttamente a Putin, direttamente alla Russia. Si era praticamente ipotizzato che la Francia guidata da Macron fosse superiore a quella di Napoleone o addirittura di Hitler rispetto alla Germania della seconda guerra mondiale, ed invece Macron si trova adesso ad avere problemi perché la Francia è in una imminente crisi istituzionale, perché il suo partito, il partito di Macron, degli 80 deputati finora eletti ne ha presi 2, il resto se lo sono presi la Le Pen, Bartella e Mélenchon. Quindi che cosa significa? Significa che è un presidente debole, è un presidente che non è neanche rappresentativo del suo popolo e dell'indirizzo politico della sua nazione, quindi come possa poi guidare l'Europa ovviamente lo sa solo lui. Identico discorso per Scholz, perché Scholz è debolissimo, è fragilissimo, non è sicuramente uno che può prendere in mano una situazione politica in Europa o comunque mettersi in una situazione di contrapposizione rispetto alla Russia, fermo restando che comunque la Germania è sempre stata molto tenera, molto ambigua nei riguardi di quella che doveva essere una guerra portata da, rispetto alla Russia, a cura dell'Occidente. Discorso ovviamente simile per il premier britannico Sunak, che sembra avviato ad un futuro da manutentore di piscine, sai, quegli indiani che fanno i manutentori alle piscine, non sembra un leader politico di livello alto. E dulcis in fundo c'è Biden, che si scopre essere adatto a fare 4 anni in una RSA piuttosto che essere ricandidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Quindi una situazione del genere, Orban e addirittura la Meloni sembrano dei giganti rispetto ai nani di cui abbiamo, nani politici di cui ho fin qui raccontato. E in una situazione del genere, con un colosso politico che sta tornando prepotentemente e che chiaramente arriva non solo a furor di popolo e di manifestazioni elettorali oceaniche, ma anche forte di 2 sentenze della Corte Suprema che sono di portata storica, epocale, magari poi dopo nel secondo passaggio dirò qualcosa su questo. Una situazione del genere, Orbán, che è a cavallo tra Putin e Trump, può essere quello più indicato a magari provare la carta della risoluzione di questo conflitto, sfruttando proprio la debolezza di Biden, di Scholz, di Macron e di Sunak.
Ecco, quindi Orbán potrebbe essere, insomma, un messaggero, un punto di incontro, di mediazione tra le ragioni della Russia di Putin e la nuova America di Trump. Insomma, se l'avversario è quello che abbiamo visto, di fatto la competizione elettorale, la partita per il ritorno alla Casa Bianca, Trump se la giocherà da solo, perché Biden proprio non esiste, non è presente a se stesso, non comprende le domande, risponde a caso. È una situazione davvero paradossale. Ci si chiede anche chi sia oggi a governare gli Stati Uniti d'America, visto che il Joe Biden che abbiamo visto è un uomo, insomma, che fa fatica a capire il senso delle parole che ascolta. Stefano, intanto la situazione sul campo com'è lì in Ucraina?
Guarda, la situazione è più o meno stabile, nel senso che il fronte di Kharkov, dove c'è lo scontro più acceso tra Ucraina e Russia, non ha avuto grandi movimenti. Gli ucraini ci hanno cercato di attaccare Luhoki, che è la città a nord di Lipsti, purtroppo non ci sono riusciti, dico purtroppo per loro perché hanno avuto ingenti perdite. Per quanto riguarda Volchansk, la Russia ha messo i piedi nella cittadella dove sono arroccate le difese nella zona nord della città da parte degli ucraini, e resiste altrove. E poi ci sono alcuni villaggi tra Kupiansk e Kremennaya che sono stati riconquistati dai russi, in particolar modo quella che è Stepova Novoselovka, che è stata presa ieri, appunto. Poi si sono portati ormai a ridosso di Stelmakovka, un altro villaggio importante come posizione. Più a sud hanno preso nuove posizioni e, diciamo, si sono messi in buona posizione per terminare la conquista della zona est di Chasiv Yar, quella che è nota come il Canal. E più a sud hanno conservato e consolidato le posizioni prese vicino a Toretsk, hanno confermato tra l'altro l'idea che mi ero fatto, il Ministero della Difesa, che è stata un'occasione che l'esercito russo ha colto durante un cambio, una rotazione dei reparti che al fronte, perché quello che c'era era troppo esausto e si è stato ritirato. Nel frattempo che arrivava quello nuovo c'è stato un disguido e i russi hanno preso le poche difese che gli ucraini avevano lasciato lì, in maniera inattesa, e hanno avuto successo nel farlo, ecco. I guadagni migliori li hanno avuti invece nella zona tra Nova Aleksandrovka e quella che è Pervomaisk, perché sono entrati proprio oggi nella periferia di Karlovka a sud, hanno quasi ultimato la conquista di Evgenovka nella zona centrale. Nella zona nord avanzano lungo la ferrovia che è a sud di Nova Aleksandrovka, nei pressi della città di Sokol. Questo significa che finora in questa zona mantengono l'iniziativa. A sud di Pervomaisk hanno preso alcune posizioni che erano difficili da tenere per gli ucraini. Ci sono delle battaglie vicino a Maximilianovka e a Kostantianovka, che è a ovest di Novomikhailovka, e poi nella zona sud si stanno riscaldando i fronti, perché c'è un aumento graduale dell'intensità dei bombardamenti dell'artiglieria russa e della presenza di droni, e sono segnalati anche arrivi di rinforzi russi con mezzi e soldati che vengono a rinforzare questo fronte a sud, il che mi può suggerire che questo lavoro in incremento dell'artiglieria sia una preparazione o ammorbidimento delle linee di difesa ucraine. Nel contempo hanno bombardato ieri notte, no, nella giornata, scusate, l'aeroporto di Mirgorod, dove sembra che siano, stando al filmato diffuso dal Ministero della Difesa, stati colpiti ben sei caccia ucraini con ordigni a frammentazione che la Russia ha lanciato a grappolo, praticamente ha lanciato sulla zona dove erano parcheggiati i mezzi, saturandolo e quindi distruggendone diversi e danneggiandone gravemente altri. Ecco, questa grosso modo è la situazione generale.
Marco, tu che interpretazione dai della visita di Orbán, lo ricordiamo, nuovo presidente dell'Unione Europea per i prossimi sei mesi a Kiev?
Le notizie che ho ricevuto oggi stesso da Mosca sono che la Coca-Cola ha chiesto di poter rientrare in Russia, e questo indica, assieme alle analoghe richieste presentate da numerose società occidentali, indica che è attesa una vittoria della Russia sull'Ucraina e di Trump su Biden. E in questa prospettiva si va verso una normalizzazione, cioè si traguarda verso una normalizzazione anche commerciale. La visita di Orban, secondo me, si va collocata in questo quadro. Certamente Orban è andato a parlare delle minoranze ungheresi nella Carpazia ucraina, che fino a poco tempo fa faceva parte dell'Ungheria, e su cui forse l'Ungheria ha mire territoriali. È andato a parlare in veste di presidente del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, questo è ovvio, era dovuto, è andato anche a parlare della convenienza per Zelensky e suoi accoliti di pensare a una exit strategy dall'Ucraina, perché nella prospettiva di una sconfitta militare la situazione per loro può diventare fisicamente pericolosa. Gli ucraini ormai sanno di cose inaccettabili, come l'acquisto recentemente compiuto. Io ho la fattura, copia della fattura, da parte della signora Zelensky, Aliena Zelensky, di una Bugatti Tourbillon a Parigi per il prezzo di 4 milioni e mezzo. Da Cartier pure milionari. Sempre più numerosi sono i militari ucraini che disertano, che si consegnano, e non essendoci uno stato di guerra, non hanno il trattamento di prigionieri di guerra, non sono trattati come prigionieri di guerra. La loro vita viene, a quanto pare, non solo rispettata, ma protetta. Zelensky rischia, in questo quadro, sta venendo meno la sua capacità di controllare le istituzioni del paese, di fare una brutta fine, vuoi in Ucraina, vuoi fuori dall'Ucraina, a Londra o altrove, dove si vuole rifugiare in una delle ville che ha comprato, per me di ucraini, anche se forse saranno i mandanti, saranno a Washington gli organizzatori. Faccio infine presente che al di là territoriali del fronte, quello che si sta spostando è il rapporto di uomini incapaci di combattere tra Russia e Ucraina. La Russia ha perseguito una strategia che in gergo si chiama di macinamento, cioè uccidere molti più avversari di quanti soldati propri stia perdendo. La lentezza con cui conduce le sue operazioni, la prevalenza data al cannoneggiamento, indicano questo: stanno macinando i combattenti ucraini, che ormai scarseggiano. Se non ci fossero mercenari stranieri, polacchi e non solo polacchi, l'Ucraina già avrebbe dovuto cedere. E anche questo è un fattore che potrebbe presto arrivare a un punto di rottura, a un tilting point.
Marco, non so se tu hai delle cuffie, perché si sente un ritorno molto fastidioso, evidentemente è il vento. Ecco, se hai delle cuffie magari nel prossimo giro riesci a metterle meglio, prego.
Le possiedo.
Vabbè, allora faremo così, col vento romantico intorno.
No, meglio?
Forse già così un po' meglio, sì. Ti vediamo peggio, ma ti sentiamo meglio. Prego. Avevi concluso, Marco?
Sì, dicevo, queste sono più che valide ragioni per la visita di Orban a Kiev.
Bene. Torno da Gianmarco Landi. Ecco, Gianmarco, però la scelta di nominare la Callas, che non è la soprano, ma è la premier estone, come capo della diplomazia europea, che è di fatto, insomma, è una guerrafondaia scatenata. C'è una donna che, insomma, vuole, non vede l'ora di vedere il continente pieno di morti, di sangue e di disperazione. Ecco, la scelta di puntare su una donna così assetata di sangue a capo della diplomazia europea non è in controtendenza con lo scenario che stiamo immaginando?
No, perché lo scenario che stiamo immaginando, o almeno io immagino ormai da oltre un anno, non è quello in cui le diplomazie europee, cioè dell'Unione Europea, continueranno ad esistere. Devono sfracellarsi. Noi stiamo andando avanti verso una transizione epocale di importanza enorme. Il fatto che Putin vinca questa guerra con Zelensky implica degli sconvolgimenti di portata colossale. Putin a qualche giorno prima del G7 aveva fatto presente quelle che erano le intenzioni del BRICS riguardo a realizzare una moneta con la tecnologia XRP Ripple, quindi una criptovaluta, una criptomoneta, con l'oro retrostante. Quindi questo significa che si sta andando nella direzione di monete gold-backed o asset-backed, che non hanno più necessità di un peso nella banca centrale, di essere, perché non sono più flottanti, non hanno più necessità del cambio fisso, non hanno più necessità di fare trattati come quelli dell'Unione Europea, tra cui quello principe della moneta unica, dell'unità monetaria. Questa cosa è foriera di uno sconvolgimento enorme, di un ritorno all'orizzonte, si vede un ritorno alle monete nazionali. Tu capisci che tutte queste burocrazie dell'Unione Europea non hanno più senso, avevano un senso quando c'era la globalizzazione, quando poteva esserci effettivamente un interesse a una politica comunitaria per poter entrare nella logica della globalizzazione, della catena di valore dei Porter, diciamo espansa su tutto il mondo, poteva avere un senso. Potevano avere un senso questi trattati comunitari, ma in un'ottica di deglobalizzazione e di dedollarizzazione, con un ritorno alle monete nazionali, ma non fiat, monete gold-backed, asset-backed, beh, cambia tutto, cambia il senso dell'esistenza stessa di queste istituzioni europee comunitarie, che hanno perso praticamente ragione di esistere in una prospettiva quale quella che ho qui fin qui delineato. E quindi in questo senso, sarebbe magari il caso che ci fosse anche Ursula von der Leyen in mano, cioè ai vertici dell'Unione Europea, così come nel momento in cui si stabilisce che la Costa Concordia, facendo l'inchino, deve affondare, beh, chi meglio di Schettino, e quindi nel parallelo, chi meglio di Ursula von der Leyen, Callas, eccetera, 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 Dombrovskis, tanto per citarne qualche un altro, per poterli vedere colare a picco e poter, diciamo, in un certo qual senso, vedere la distruzione di queste istituzioni assolutamente nefaste e negative per la storia dei popoli europei. Quindi in questo senso io vedo molto bene la Callas, perché, lasciami dire, all'alba non vinceranno loro, ma vinceremo noi, e quindi in questo senso né la Callas né la Ursula von der Leyen mi sembrano poter fare la parte della principessa Turandot.
Secondo servizio, sempre di Ligori.
La Banca Mondiale ha inserito la Russia tra i paesi ad alto reddito. La Banca Mondiale suddivide le economie nazionali in 4 categorie di reddito: basso, medio-basso, medio-alto e alto. La classifica viene aggiornata il 1 luglio di ogni anno. La novità di ieri è che la Russia è passata alla fascia massima, andando a fare compagnia a Europa occidentale, Stati Uniti, Canada, una manciata di paesi dell'America Latina, Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda, Oman e Arabia Saudita. Il report della Banca Mondiale scrive che l'economia russa è stata influenzata innanzitutto da un grande aumento dell'attività militare nel 2023, ma anche da crescite nel commercio, nel settore finanziario e nell'edilizia. Questi fattori hanno condotto ad aumenti del PIL sia reale che nominale. Il reddito nazionale lordo pro capite russo è cresciuto dell'11,2%. Anche l'Ucraina è salita dalla fascia di reddito medio-bassa a quella medio-alta. Secondo la Banca Mondiale, ciò è dovuto a una ripresa della crescita economica, alimentata soprattutto da investimenti nelle costruzioni, assieme a un continuo calo della popolazione, diminuita del 15% dal 2022. Solamente Gaza e la Cisgiordania sono scese nella classifica, diventando zone a reddito medio-basso. Poche settimane fa, inoltre, sempre la Banca Mondiale, citata dalla testata Money.it, aveva dichiarato che la Russia ha superato il Giappone, attestandosi come quarta economia globale in termini di parità di potere d'acquisto.
Insomma, non sembra, Stefano, che le promesse di Draghi si siano poi realizzate. Ecco, ti ricordi cosa diceva? Ecco, l'Occidente stritolerà la Russia e tutti lì,
sì,
ecco, gli scienziati da riporto, dire sì, illuminaci maestro Mario,
poche settimane
e sarà gambe all'aria, sì, insomma, forse non è un profeta alla Fassino, che però forse frequenta meno i negozi di Fiumicino e fa pure rima. Prego, Stefano.
Ma guarda, pensavano probabilmente che a forza di ripetere e di ripetersi delle cose, queste si sarebbero realizzate. Le profezie autoavveranti non portano, diciamo, molta fortuna a chi le esprime. È interessante vedere come tra i dati citati come spinta e propulsione dell'economia che decolla ci sia il fatto che da un lato l'industria bellica abbia dato il suo compito, dall'altro l'edilizia, e sottolineerei che proprio il grande sforzo di ricostruzione miracolosa di tanti quartieri di Mariupol, distrutti a causa della scelta ucraina di difendere casa per casa, scacciando addirittura gli abitanti da dentro i loro appartamenti, sia di fatto una realtà che spinge, insieme all'economia russa in generale, che viaggia e viaggia bene, verso l'alto nelle classifiche delle economie più promettenti. C'è un altro fattore che, a differenza di quanto von der Leyen disse e ripeté in molte occasioni durante la sua bellissima e folgorante presidenza, l'economia russa non si è mai fermata neanche nei settori civili e non sono stati convertiti questi all'impegno bellico. Pertanto proseguono le consegne delle forniture aeronautiche civili, anche dell'industria automobilistica civile, di tutti quei settori che vanno a sostituire le forniture occidentali che sono diminuite, e quindi l'economia in senso generale, sia militare che non, prospera. E questo è un segno molto positivo per loro e pessimo per noi, perché anche un domani che dovesse finire il conflitto, mi auguro presto perché muoiono tante persone, la loro economia sarebbe stabile, ben consolidata, la nostra invece avrebbe ancora tutti gli stessi problemi di oggi: energia cara, scarsa competitività sui mercati internazionali e scarsa disponibilità di materie prime, a fronte, oltre che avere dei governanti illuminati, a fronte invece di concorrenti nuovi in diversi settori che gli abbiamo lasciato in pratica in regalo.
Marco, sta cambiando l'economia mondiale?
Sta avvenendo un confronto tra due sistemi economici, quello anglo-americano finanziario speculativo, creativa e distruttiva, che aveva preannunciato la rapida disfatta dell'altro sistema, e l'altro sistema, quello russo del BRICS, che si basa essenzialmente sull'economia produttiva, sulla manifattura. E questo secondo sistema sta vincendo il confronto. E consideriamo che la Russia ha 35 di abitanti, con un PIL che è un decimo di quello degli Stati Uniti, grosso modo, sta un ventesimo di quello della NATO, sta reggendo bene il confronto, anzi la sua industria degli armamenti riesce a rifornire le sue più di quanto riesce a fare la NATO all'Ucraina. È quindi suonata l'ultima ora per il sistema della finanza creativa, della speculazione. Si va, come diceva giustamente Marco Landi, verso anche un nuovo tipo di moneta, perché quando cambia il sistema economico deve cambiare anche la moneta. Si va verso una moneta asset backed e non più fiat, che non più basata su proiezioni, aspettative, sostanzialmente fattori psicologici. Abbiamo avuto ancora una volta la prova della mendacità delle nostre istituzioni, che garantivano che la Russia sarebbe stata sbaragliata e messa in ginocchio in poche settimane. Invece la Banca Mondiale l'ha collocata tra i paesi ricchi, ad alto reddito, ha superato il Giappone, ma notiamo anche questo, che la Banca Mondiale ha adottato come criterio di misurazione e comparazione non più il PIL, ma il potere d'acquisto, cioè la ricchezza reale, non quella numerica. E grazie a questo cambiano i rapporti di forza e di efficienza tra i diversi sistemi economici, tra i diversi paesi. E questo cambiamento del mezzo, dell'unità di misura, del metodo di misurazione, è una svolta importantissima, che segna veramente la fine di un modello, di un paradigma economico. Sappiamo oggi, con ulteriore conferme, che le nostre istituzioni mentono, mentono sistematicamente. Draghi aveva mentito sull'immunità di gregge, sul morire tutti se non si ci vaccina ai tempi del Covid, e ha mentito sistematicamente sull'efficacia delle sanzioni, che non ha sanzioni che non hanno danneggiato la Russia ma l'hanno rafforzata, mentre hanno danneggiato l'Unione Europea, avvantaggiando semmai gli Stati Uniti, che hanno potuto venderci a un prezzo moltiplicato rispetto a quello che pagavamo alla Russia il loro gas. E questo ci è costato all'Unione Europea, si stima, circa 1.000 miliardi fino ad ora. Ecco che quindi la molla del meccanismo della svolta storica si è caricata ormai a livelli molto dinamici.
Tanto arrivano le prime indiscrezioni sul risultato di questa visita, eccolo qui, dice Orban a Kiev, Gianmarco invoca la tregua, gelo di Zelensky, il leader ucraino dice che serve una pace giusta e gli americani mandano altri 2,3 miliardi di aiuti americani. Ecco, insomma, pare che comunque non ci sia nulla di buono, diciamo.
Sì, vabbè. La moglie vuole comprarsi qualche altra Bugatti, quindi se anche muoiono qualche decina di migliaia di persone in questi giorni, lei avrà il tempo di comprarsi, la moglie di Zelensky intendo, qualche altra Bugatti, e quindi è anche normale che Zelensky in questa situazione qui ha creato come dire, un circuito di godimento personale che probabilmente è difficile rinunciare. Ma lasciami dire delle cose un pochino che esulano dal tema di questa trasmissione, perché quello che ha detto l'avvocato Dalla Luna è stato ovviamente corretto, è stato veramente molto centrato, anche Stefano ha fatto delle ottime osservazioni. Tuttavia quello che sta arrivando dagli Stati Uniti d'America e soprattutto nella pancia del deep state americano ha dei tratti assolutamente sconvolgenti, molto di più di quello che appare, molto più di quello che sembra. Le persone magari possono essere suggestionate, colpite dalla sentenza che riabilita Trump, perché si vede che la Corte Suprema cancella tutti questi propositi assurdi di procuratori inventati come questo Smith che pensavano di mettere fuori gioco Trump. Ma non è questa la sentenza veramente storica che in questo momento staglia il mondo sulle soglie di una rivoluzione. È accaduto la scorsa settimana che la Corte Suprema americana ha sconfessato la dottrina Chevron. La maggior parte delle persone non comprenderanno che cosa significa sconfessare questa dottrina, però significa, ridotto nei minimi termini, distruggere le gambe su cui è poggiato il deep state americano e occidentale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la giurisprudenza americana dava alle agenzie americane un potere enorme. Quando parlo di agenzie intendo la NASA, l'NSA, la CIA, l'FBI, la Food and Drug Agency, cioè parlo di strutture che esercitano concretamente il potere e che alle volte hanno avuto anche la capacità di mettersi contro Reagan, contro Trump, facendo l'esatto contrario di quello che il presidente indicava con degli executive order, o addirittura anche facendo ostilità, mostrando ostilità al Congresso. Io ricordo l'FBI che proteggeva i social media, Twitter e Facebook, nel senso di resistere a precise interpellanze e interrogazioni che provenivano dal Senato e dalla House americana da parte di importanti presidenti di commissione giustizia o controllo, per ragioni di sicurezza che chiaramente spettava a seguito di questa dottrina Chevron, spettava proprio alle agenzie sindacare. Voglio chiarire questo aspetto. In tutte le materie un po' ambigue a livello normativo, in tutti i casi in cui era possibile formulare più interpretazioni delle norme, la dottrina Chevron, appoggiata dalla Corte Suprema nel 1984 con una sentenza assurda, conferiva questo potere non ai giudici, come sarebbe naturale in una prospettiva di separazione di poteri intesa in senso di Montesquieu, ma conferiva il potere ai direttori delle agenzie. Ed è per questo che personaggi del calibro di Anthony Fauci facevano il bello e il cattivo tempo, perché nelle materie competenti a livello giudiziario aveva la loro agenzia, l'agenzia di cui loro erano a capo, aveva anche più potere delle corti federali. Cioè, non so se sono riuscito a trasmettere l'importanza di questa sentenza della Corte Suprema. La Corte Suprema quindi non ha soltanto fatto capire che Trump deve diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America, punto e basta, ma ha fatto capire che il Deep State non avrà più la forza per ostacolarsi a Trump e a un congresso che chiaramente sarà a maggioranza repubblicana targata Make America Great Again e non neocon. Ma soprattutto i vari presidenti dell'FBI, della CIA, della NASA non potranno più fare il bello e cattivo tempo e inventarsi cose assurde, come ad esempio censurare, consentire che Facebook censuri il presidente degli Stati Uniti d'America o Twitter censuri il presidente, così come è accaduto per i fatti del 6 gennaio. Non potranno più permettere alla Food and Drug Agency di inventarsi assolutamente interpretazioni per proteggere una sorta di avvelenamento massivo che è stato fatto con la scusa delle pandemie, oppure anche un avvelenamento del carattere libero e democratico della vita dei cittadini in America e non solo, perché queste cose non sono riferibili solo all'America, purtroppo, perché l'Italia e ma più in generale l'Europa sono andati da brivio rispetto a queste tendenze, a queste sciagurate sciocchezze che sono state propalate dagli anni 80 in poi, perché il concetto della deferenza Chevron, perché che cos'è la deferenza Chevron? La deferenza Chevron è che il giudice deve essere deferente rispetto a ciò che l'agenzia stabilisce, anche se questa agenzia fosse parte in causa, il che è una cosa proprio assurda. Anche solo il nome è offensivo. Chevron era una multinazionale, era una delle sette sorelle di Rockefeller. Allora, entrò in contrapposizione negli anni Ottanta su tematiche ambientali con le istituzioni democratiche che gestivano i parchi, che ha dovuto vincere la Chevron, perché le agenzie energetiche controllate dai Rockefeller ovviamente facevano quello che la Chevron voleva. Cioè, quindi ragazzi, siamo veramente in una situazione da mettere le bottiglie di champagne in frigo, perché qui non probabilmente stiamo per assistere a una serie di capovolgimenti di fronte, epocali, e quindi una sorta di ribaltamento dell'elite in carica che verranno secondo me buttate giù molto presto.
Stefano, c'era un momento in cui Macron e altri leader europei sembravano in procinto proprio di scendere in guerra con la Russia. Ecco. Ora questa retorica è certamente diminuita, ma solo a causa delle difficoltà interne, o secondo te, diciamo, questi un po' di bollori nei leader europei si sono raffreddati? Volume.
Allora, intanto è passato il momento temporale per cui si poteva anche pensare di inviare delle truppe. Ecco, ricordiamoci che fino a maggio era un periodo ancora accettabile, dopo, entrando in giugno, diventava molto difficile, perché chi ci ha provato in giugno si ricorderà sicuramente che non gli è andata molto bene. Sia Napoleone, quello vero, non Macron, sia il baffetto, non Zelensky, per capirci. Da questo punto di vista, quindi, è passato il momento e loro quindi rimandano per un tempo debito il riportare in auge questi discorsi. Nel frattempo si parla di no-fly zone nella zona occidentale, si scaldano anche i fronti e le frontiere vicine alla Bielorussia, perché ci sono accumuli di forze ucraine e non solo, sia al confine polacco che al confine dell'Ucraina, appunto, con la Bielorussia, e questo non tranquillizza sicuramente Minsk. Perché quindi Macron aveva tirato fuori quel discorso? Perché c'era bisogno anche mediaticamente probabilmente di dare un'immagine forte della sua presidenza in vista delle elezioni europee e quindi cercare di garantire al proprio partito di sostegno un ampio appoggio popolare, cosa che non c'è stata. Adesso abbiamo visto alle politiche che è addirittura arrivato terzo dietro al fronte delle sinistre, che adesso ha ampia probabilità di vincere ai ballottaggi, perché la Le Pen ha fatto il pieno del suo elettorato, mentre Mélenchon ha un fronte più ampio su cui ancora attingere per i ballottaggi, e tra le altre cose il divario tra i due non è molto elevato. Poi chiaramente questo in termini assoluti, bisogna vedere poi candidato per candidato come sono messi nei singoli collegi, che la cosa è un altro discorso, ecco. Quindi anche sul discorso Macron, ad esempio, ha giocato le sue carte per portare eventualmente al governo la Le Pen e quindi disinnescare un possibile rischio per le politiche, per le presidenziali successivo, perché poi dando la sua immagine da melonizzata, la Le Pen deluderebbe inevitabilmente i suoi elettori e quindi di fronte a una possibile scelta presidenziale vedrebbe un po' appannata la sua immagine. E questo è una carta che ha giocato Macron anche abilmente. Chiaramente ha affossato i discorsi durante la campagna elettorale dell'intervento diretto francese. Se dovesse vincere la sinistra di Mélenchon, è possibile che ci siano, ritornino in Francia delle politiche sociali che un partito a marche di Macron, molto filo simile al Partito Democratico Italiano, ha abbandonato totalmente, pur arrivando in origine dal Partito Socialista. Da questo punto di vista, quindi, credo che sarà una bella partita quella dei ballottaggi. Vedremo come riusciranno a giocare le loro carte i vari candidati, ma soprattutto vedremo laddove faranno degli accordi di esclusione, quindi di appoggio del candidato alternativo a quelli della destra, vedremo come si posizioneranno. Perché ho detto che la Le Pen ha attinto al suo elettorato? Perché l'altro partito di destra ha preso lo 0,7. Ci sono i gollisti, ma non vedono di buon occhio i nipoti di Vichy. Ecco.
Grazie Stefano. Marco, la crisi del globalismo spinge le forze identitarie, ecco, per sintetizzare, di destra un po' dappertutto. In Germania cresce Alternative for Deutschland, in Francia Marine Le Pen, però si tratta di forze che hanno un po', come dire, rivisto, ammorbidito i programmi iniziali. Le Pen non parla più di uscita dall'euro, e poi sulla questione israelo-palestinese ci sembra molto vicina solo alle ragioni del governo Netanyahu. Secondo te si tratta di opposizioni reali all'establishment o sono movimenti salviniani, cioè gente che sbraita un po' ma poi alla fine risponde agli stessi padroni?
Sono politici di carriera, cioè di mestiere, che in una prima fase intercettano il voto antisistema recitando una posizione e un programma antisistema. E poi, una volta che sono eletti, portano i voti antisistema in dote al sistema per essere integrati. È gente che fa carriera in proprio. ma non solo Salvini, non solo la Le Pen, non solo Giorgio Meloni, ma anche Alexis Tsipras e quell'altro spagnolo di cui non mi sfugge il nome. Il politico di mestiere, cioè che deriva il suo reddito e la sua fortuna dal successo elettorale, sa che deve portare consenso a un sistema politico-economico che non dipende da lui, che non dipende dalla popolazione, che si regge su una forza di apparato, su una forza finanziaria, tecnocratica, indipendenti. Quindi fa un servizio. Questi partiti sono tutti simili, tutti convergono e condividono il paradigma di estrema destra economica, capitalista, finanziario, liberista, mercatista, atlantista. C'è un solo estremismo sulla piazza oggi, che è l'estremismo al potere, l'estremismo economico, che ho detto dianzi. Non esiste un pericolo fascista o un pericolo comunista, perché sono tutti all'interno del medesimo alveo e portano tutti la corrente al medesimo mulino. Per vedere che le cose cambino in Europa, come sembra che stiano cambiando negli Stati Uniti, bisognerà aspettare che prima siano cambiate negli Stati Uniti, oppure che in Europa avvenga una catastrofe economica, oppure che questa Europa subisca un tremendo smacco militare e di conseguenza anche politico ad opera della Russia. Dobbiamo aspettare. Il voto del parlamentare europeo viene già neutralizzato. Giorgio Meloni rientra nei ranghi, Le Pen arriverà una sistemazione, Alternative für Deutschland, che non è affatto un partito fascista o pericoloso, viene messo da parte. C'è una convenzio ad excludendum. Certo, Orban sta fondando un suo raggruppamento, una nuova famiglia parlamentare europea che avrà la maggioranza relativa, ma non potrà avere la maggioranza assoluta. E Ursula von der Pfizer rimarrà la stella polare.
Chiudiamo questa puntata parlando proprio di Stati Uniti d'America. Allora, Gianmarco, abbiamo visto questo confronto tra Biden e Trump, insomma, quasi così surreale da sembrare vero. Ecco, possibile che nessuno negli Stati Uniti d'America voglia prendere atto della situazione, diciamo, invitare Biden a fare l'unica cosa sensata, cioè a curarsi, che evidentemente soffre di qualche problema, perlomeno nel ricordare le cose, le situazioni, ma di sicuro un uomo così non credo che sia normale, diciamo, che si ripresenti per occupare una carica così delicata. È possibile che negli Stati Uniti d'America non ci sia nessuno che prenda atto della realtà, o a voler essere, come dire, dietrologi, e potremmo immaginare che invece lo tengono lì proprio per perdere sicuramente.
L'ultima cosa che hai detto è giusta, e aggiungo che qui non si tratta, allora, negli Stati Uniti d'America è in atto una colossale rappresentazione hollywoodiana. Qui siamo alla politica in stile wrestling, dove nel wrestling c'è una sceneggiatura, c'è uno cattivo che deve prendere la scena, deve salire sul ring, deve attirarsi l'odio del pubblico, deve essere il cattivo, colui che magari è destinato alla sconfitta, perché arriva il buono, perché arriva colui che magari accende l'entusiasmo del Madison Square Garden, ipotizzando che questo incontro si faccia a New York, e vince. E questo è quello a cui stiamo assistendo. Non c'è una reale contrapposizione. Biden è un liquidatore fallimentare, è colui che deve intestarsi il fallimento del dollaro, il fallimento della NATO, diciamo il fallimento di ciò che l'agenda 2030 aveva previsto, cioè il decennio di pandemie, di lotta al cambio climatico, le auto verde e tutte quelle cose,
ecco,
che...
Scusa se ti interrompo, Gianmarco, ma l'inchiesta del Wall Street Journal, che si accorge oggi che Schwab è un farabutto e un delinquente, rientra in questo quadro che stai delineando?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché vedi, io ho parlato della dottrina Chevron e di come sta cambiando il clima nelle agenzie, perché Wall Street Journal non è il giornale di Bezos, è il giornale della CIA, e se la CIA scarica tutta quei frontman, Harari, Schwab, cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire che il mondo della globalizzazione non c'è più, è un morto che cammina. Schwab non esiste già più, parliamo di un cadavere a livello, diciamo, concettuale, perché non è che tu puoi fare la globalizzazione con 7 miliardi di persone e il 40% del PIL almeno, che si chiama BRICS, che se ne vanno da un'altra parte, che vogliono uscire dalla globalizzazione. Non si può fare, è una cosa di cui non si può neanche più parlare. Allora, in una prospettiva del genere, è evidente che World Economic Forum deve crollare, ed è evidente che raccontarla come la racconto io, diciamo, è un linguaggio complottista che non tutti sono in grado di accettare, magari molti sono urtati perché dovrebbero pensare che tutto quello che c'è in televisione è falso, che quello che le agenzie americane dicono, a cominciare dall'11 settembre, ma continuando pure con lo sbarco sulla Luna, del 69, sono delle colossali sciocchezze, delle fanfaluche che sono state raccontate per alimentare l'impero della menzogna, cioè l'Occidente capitalistico con la K, l'America con la K. Quello sta finendo, quel mondo sta terminando, e così come in Europa, per fare affondare il transatlantico Unione Europea ci vuole Ursula von der Leyen che affoga, deve affogare pure qualcuno negli Stati Uniti d'America, e quindi ovviamente ci vuole Joe Biden, che deve fungere da capretto espiatorio, deve prendersi tutti i mali del mondo, e questo è.
Stefano, intanto in Russia non sembrano molto preoccupati, diciamo, di quello che decidono gli europei, rispondono quasi sempre con una, insomma, con un'alzata di spalle, cioè, come dire, non è compito nostro commentare la politica americana o il cambio di uomini alla Casa Bianca. Dell'Unione Europea parlano, insomma, come se fosse, diciamo, un gruppo di persone, insomma, senza nessuna libertà, insomma, di schiavi tenuti al guinzaglio. Ecco, recitano indifferenza o tutto sommato oramai davvero hanno guardato altrove, puntano su altri mondi, altre realtà?
Non si tratta né di indifferenza né di puntare ad altri mondi. È l'atteggiamento che la Russia ha sempre avuto nei confronti delle ingerenze nelle politiche interne dei paesi altrui. E cioè non ha mai interferito, non ha mai rilasciato dichiarazioni prima del voto alle politiche, ad esempio, francesi che ci sono state adesso, o delle presidenziali precedenti, né tantomeno ha interferito nelle elezioni americane, che Kennedy cesse la Clinton a suo tempo. Tutte quelle indagini sono finite assolutamente in un buco nell'acqua. Mentre invece, se noi andiamo a vedere in tempi più recenti, abbiamo sempre visto l'Unione Europea fare pesantissime ingerenze nelle elezioni dei paesi membri, cercando di spingere l'elettorato verso i propri interessi, minacciando addirittura ritorsioni prima del voto in modo da influenzare le scelte dell'elettorato. Ricordiamocele anche le dichiarazioni che dovete insegnare all'elettorato a votare meglio, che erano state fatte a suo tempo, oppure le minacce alla Scozia a suo tempo quando voleva fare il referendum per staccarsi dalla Gran Bretagna, fatte dall'Unione Europea, e poi invece gli inviti a ripresentare il referendum riaccogliendo nell'Unione la Scozia nel caso si fosse distaccata dalla Gran Bretagna. Ecco, tutte queste cose, le ingerenze elettorali le fanno i nostri, tra virgolette, non le ha mai fatte la Russia, che anzi è sempre stata molto corretta e attenta a non interferire nelle elezioni altrui.
Marco, che sviluppi prevedi nella politica americana?
Sicuramente dietro Trump c'è un allarme e dei servizi segreti. Io credo che giustamente si sia espresso prima Gianmarco dicendo che Trump dovrà gestire la liquidazione non degli Stati Uniti, ma di un ordine imperiale che per tutte le parti, che non si regge più finanziariamente né monetariamente. Sì, è un presidente, è un uomo anziano, e al suo secondo e ultimo mandato si prenderà le colpe e i meriti storici di questa gestione, di questa gestione di liquidatore, e piuttosto chiediamoci qual è, se c'è, il progetto per sostituire l'attuale ordine. Questo mi sembra un quesito più interessante, ma anche molto più difficile da affrontare.
C'è secondo te un'idea di nuovo ordine, Marco?
Sicuramente ce n'è più di una. È quella di un ordine basato su monete nazionali e poi su un sistema come quello divisato a suo tempo, raccomandato da John Maynard Keynes durante Bretton Woods, sicuramente è sul piatto. Però i fattori incerti, le variabili, le incognite sono molte, sono fatto fuori di tutto. Credo che questa sarebbe la soluzione migliore ancora oggi, come sarebbe stato nel 1944. Un organismo di compensazione multilaterale più monete nazionali, senza forzature di parità di cambio. E poi ci sarà da affrontare anche lo sgonfiamento. E un'altra grande costruzione ideologica che fa parte dell'impero della menzogna che è lo storytelling climatico ambientale, quello che vede Greta Thunberg guidare un'automobile di super lusso come la signora Zelensky. Anche lì sono state raccontate e impiantate nella testa della gente falsità scientifiche, come mi spiega un mio amico consulente che è specialista dei gas chimici, specialista chimico dei gas. Falsa anidride carbonica, veramente è una menzogna costruita ad arte, è impiantata con una propaganda martellante e i meccanismi in opera sono molto diversi.
Francesco?
Sì, Gianmarco, siamo in conclusione, se vuoi dire qualcosa.
Sì, no, io in conclusione mi allaccio a quello che ha detto l'Avvocato della Luna. Ovviamente il mio punto di vista è che non ci sarà nessuna compensazione multilaterale, perché nel momento in cui le monete saranno gold-backed, saranno diciamo legate a un valore fisico, viene meno il ruolo che le banche centrali hanno di compensazione, perché le transazioni poi sarebbero fisico con fisico, perché dietro a dei dollari di argento in vento piuttosto che a delle lire di oro c'è un valore che non ha bisogno di una interpretazione arbitraria di una banca centrale, non ha bisogno di flussi compensativi. Quindi questo aspetto è fondamentale, perché toglie il potere alle banche centrali, disegna un mondo open banking, perché con le criptovalute, con l'applicazione delle intelligenze quantistiche, quindi delle intelligenze artificiali nella finanza, si apre il mondo open banking, e anche le stesse grandi banche di affari perderanno la loro centralità nel mondo finanziario. Quindi assisteremo a delle rivoluzioni a carattere epocale tanto grandi che forse è anche difficile immaginarle. Bisogna essere dei visionari per immaginare cosa succederà da qui a 5 anni. In ultimo, e lancio qui un'informazione che ho avuto, il colonnello McGregor, che è diciamo, molto significativo, chi conosce gli ambienti dell'esercito americano, soprattutto a carattere finanziario, il colonnello McGregor è l'equivalente di Greta Thunberg, no? Quindi al di là del grado e al di là del fatto che è solo uno, cosa c'è dietro conta. Allora, il colonnello McGregor ha detto che a questo punto, se i Dem vogliono far ritirare Biden, che è il candidato in pectore per la presidenza Dem, per la nomination Dem, beh, a questo punto bisogna ipotizzare delle elezioni anticipate negli Stati Uniti d'America. Questa è una dichiarazione molto forte, molto importante, che secondo me ci farà vivere un'estate molto più calda di quella che immaginiamo.
Bene, finisce qui questa nostra puntata. Chi parla?
Un secondo.
Prego,
un secondo.
Stefano.
Le elezioni anticipate nel caso in cui Biden fosse sostituito non sono neanche in discussione, perché in caso il Congresso voti la sostituzione del presidente, verrebbe nominato presidente il suo vice, no, che porterebbe a compimento, per ragioni mediche, impedimento medico, passa il comando al vice presidente, no, che giura, per incapacità a proseguire la presidenza, le ragioni mediche sono previste, e giurerebbe Kamala Harris come presidente degli Stati Uniti.
No, Stefano,
non si va a elezioni, non si può andare a elezioni anticipate. McGregor ha sbagliato se ha detto quello.
Stefano, allora ascoltami. Questa ipotesi, cioè di Kamala Harris presidente, era l'obiettivo che avevano già nel 2022. Non hanno potuto farlo perché la transizione dei poteri da Trump a Biden è stata un tranello, una trappola, perché non tutti i poteri sono stati trasferiti a Biden per questioni complicate a livello finanziario.
Ecco, ma adesso diciamo, siamo in chiusura, ragazzi. Sono
troppo importante questa cosa, no, perché lui dice...
Ma se l'apriamo ora questa polemica non ne usciamo più. Facciamo una puntata apposta, prego Gianmarco.
Sì, ma quello che ha sostenuto Stefano è la tesi del mainstream, ma il mainstream non ha potuto verificarla perché Biden, altrimenti l'avrebbero fatto già dimettere da un pezzo. Scusa Stefano, è logica questa qua. Perché
no,
non
però hanno fatto per niente, Biden? Proprio per niente. Biden non si è dimesso perché fa comodo avere un presidente in quelle condizioni. Il gabinetto della Casa Bianca dirige la presidenza di fatto.
Ma non è vero.
Va bene, faremo una nuova puntata con voi due, se vi va, solo per discutere di questo. Ma adesso purtroppo il nostro tempo è scaduto.
Ci sono degli executive order della transizione che non vengono citati. Ci sono degli executive order 2020 reiterati 2 volte da Biden che non vengono citati, considerati dal mainstream. Se uno va a leggere quegli executive order capisce perché Kamala Harris non è diventata presidente e perché non può diventare presidente.
Lo sai che hai appena detto che Biden ha fatto un executive order nel 2020 ed è entrato in carica nel 2021?
No, 2021, scusami. No, alt. L'executive order l'ha fatto Trump. Biden ha reiterato nel 2021 e 2022. Io non so cosa ho detto perché non mi ricordo, però io nel 2020 l'ha fatto Trump, l'ha reiterato Biden, e sono executive order che, se uno li va a vedere nel dettaglio, capisce perché Kamala Harris non è diventata presidente e perché Biden purtroppo hanno voluto la bicicletta e hanno dovuto pedalare con Biden.
Va bene ragazzi, tanto vedremo. Rimanete ognuno delle vostre posizioni, ecco, il pubblico ha ascoltato entrambe le tesi, e poi magari se qualcuno di voi insomma volesse tornarci in futuro ci torneremo. Io adesso devo chiudere ringraziandovi per aver alimentato questa puntata molto interessante, come sempre. Saluto e ringrazio Gianmarco Landi.
Ciao a tutti, ciao Stefano, ciao Marco.
Ciao.
Stefano Orsi.
Ciao a tutti, buona serata.
Marco Della Luna.
Arrivederci.
Bene, grazie cari amici di Visione TV per aver seguito anche questa nostra puntata. Ecco, se mi vedete un po' affaticato, non spaventatevi. Ieri sono rientrato da Roma dopo due giorni a Ficulle in Umbria in compagnia di Giorgio Bianchi, che ha riunito tanti intellettuali di spessore. A breve una serie di contenuti molto densi, molto importanti, verranno riproposti anche qui su Visione TV. Il volo di ieri sera è arrivato a notte fonda, insomma abbiamo avuto 2-3 ore di ritardo, per cui insomma non ho dormito, sono arrivato, ho riposato un paio d'ore e sono venuto subito a lavorare, per questo mi vedete così un po', non sono afflitto per Biden o Kamala Harris, ecco, sono così perché sono solo un po' stanco. Vi chiedo poi di non alimentare polemiche che in questi giorni insomma stanno venendo fuori rispetto all'esistenza di pagine anonime dove si riuniscono noti ricattatori che diffamano me, Enrica Perrucchietti, da tempo. Io ho il sospetto che siano gruppi legati a persone che già in passato fecero pressioni molto violente contro di noi per mettere le mani sui soldi degli iscritti nella vecchia esperienza partitica. Questa è una mia impressione, insomma il tempo ci dirà se è un'impressione corretta, però chiedo a tutti voi di cercare il più possibile di tenere un profilo dialogante, pacato, sereno, non facciamoci trascinare dentro mondi, modelli fatti di ruberie, di ricatti, di minacce, di insomma, messaggi anonimi. Ecco, non è il nostro mondo. Respiriamo aria pulita, cerchiamo di creare un recinto il più possibile composto da persone normali, per bene, oneste, buone, oserei dire. Cerchiamo di uscire per sempre, una volta e per sempre, da questa fantomatica aria del dissenso, sfruttando anche queste occasioni per alzare muri, diciamo, altissimi nei confronti di persone, figure, che bisogna riconoscere, bisogna fare autocritica. Abbiamo purtroppo nel recente passato legittimato, in alcuni momenti li abbiamo accolti, li abbiamo trattati come se fossero degli interlocutori, per cui insomma alcuni cattivi odori che purtroppo ancora ci perseguitano sono anche il risultato del fatto che abbiamo avuto in tempi recenti un approccio, come dire, troppo generoso di apertura rispetto a uomini, persone, gruppi che vengono genericamente riferiti all'area del dissenso, con i quali non bisogna assolutamente neppure discutere, per cui che questa polemica serva perlomeno a liberarci per sempre, a scappare, diciamo, da questa palude piena di fango per respirare finalmente a pieni polmoni aria pulita. In ogni caso però manteniamo una dimensione di serenità, discutiamo sempre nel merito, senza mai alzare eccessivamente i toni, non serve. Chi ha ragioni, chi si presenta in maniera sensata, non ha mai bisogno di utilizzare una retorica incendiaria. Grazie ancora a tutti voi, grazie per averci seguito, una buona serata.